Newsline Sera.
Le 18.47, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio. In Toscana più di una persona su due è indebitata e a Firenze non va meglio. Da inizio anno sono già 32 i cittadini fiorentini che sono infatti rivolti agli organismi di composizione della crisi, come si spiega sulle pagine della Nazione. In molti hanno richiesto aiuto al Fondo Diocesano di Solidarietà della Caritas, che supporta chi si è esposto a situazioni di sovraindebitamento e a rischio usura. Serve una legge regionale, spiega un volontario del fondo, che preveda facilitazioni all'accesso agli organismi di conciliazione per liberare il processo da spese spesso inutili e insostenibili per gli indebitati. Particolari da Sandra Salvato.
La porta sempre aperta del Fondo Diocesano di Solidarietà della Caritas ci dice che ormai non c'è più tempo neppure per bussare. I fiorentini arrivano con una frequenza e in quantità disarmanti per cercare aiuto a fronte dei troppi debiti cumulati. L'accesso agli organismi di composizione della crisi in città superano il 170%, mentre in Italia crescono del 400% negli ultimi 7 anni. È la fotografia scattata dal Ministero della Giustizia e guardando nel dettaglio si possono scorgere già persone senza casa e con lo stipendio pignorato. Al fondo dell'arcidiocesi ne arrivano in media 2 al mese e il presidio, dopo averne raccolto tutta la documentazione a titolo gratuito grazie alle risorse del progetto Oltre della Fondazione CR Firenze, l'indirizza o alla Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, che studia una riformulazione del debito su un periodo più lungo garantendo per l'assistito con le aziende di credito, oppure alla legge salva suicidi del 2012. Istruita la pratica con un advisor presso gli OCC, il gestore della crisi, sempre a titolo gratuito, sottopone al giudice la ristrutturazione del debito. La difficoltà economica colpisce in modo trasversale, anche se il numero delle donne vittime di violenza economica o coinvolte nel fallimento dell'azienda del marito sono sempre di più. C'è poi chi paga ancora gli effetti della pandemia e che finisce in ginocchio per aiutare i propri genitori. Il range di prestiti va dai 20.000 ai 700.000 euro.
La qualità della vita, l'indagine della qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore per quanto riguarda la fascia d'età infantile premia la Toscana, che si segnala in positivo. Infatti nella fascia tra 0 e 14 anni su 107 province Siena è la seconda assoluta in Italia dietro a Lecco, Firenze è quinta, la migliore però tra le città metropolitane. Tra le prime 20 ci sono anche Arezzo, 14esima Pisa, 15esima e Lucca 20esima, ma Massa il 28esimo posto, Grosseto 34esimo, Prato 55esima, Pistoia 69esima e poi Livorno che è 70esima. Va meno bene per quello che riguarda la fascia invece per gli over 65, perché bisogna scendere al 38esimo posto della classifica curata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita, come dicevamo, basata su 15 indicatori per trovare la prima provincia toscana, in questo caso è Prato. Il podio regionale completato da Siena 44esima e Firenze 46esima. Il turismo da crociera e il fuoriporta di Salviamo Firenze. Il movimento per la sostenibilità degli affitti turistici brevi, nato a Firenze, è infatti sbarcato ieri sulla costa per un'iniziativa sulla gestione e la sostenibilità dei flussi in arrivo via mare, poi diretti nel capoluogo toscano. Adesione al flash mob contro il business delle grandi navi da crociera promosso dall'associazione Livorno Porto Pulito. Solo ieri almeno 10.000 crocieristi hanno imboccato la FIPILI, 200 autobus diretti verso Firenze. Questi alcuni dei numeri diffusi. Chiara Brillini ha parlato con Luca Ribechini di Livorno Porto Pulito.
L'80% circa dei crocieristi che scendono a Livorno poi si stradano, vengono stradati su Firenze o su Pisa o su altre città d'arte. E la novità di ieri è stato appunto questo coinvolgimento importante con gli amici delle varie realtà che stanno lottando contro questa situazione, perché il tema dell'overtourism va visto nella sua interezza, è una filiera, quindi Livorno è il porto di Firenze ufficialmente, i crocieristi lo conoscono come tale, e su Livorno ci sono delle conseguenze ovviamente negative in termini di inquinamento e di Evertourism.
C'è proprio un pacchetto che individua, cioè non menziona neanche Livorno, parla proprio di Firenze, no? come approdo, perché Livorno diventa davvero giusto l'attracco per quello che è il desiderio di arrivare verso il capoluogo toscano. Ma a Livorno sono attese quest'anno quasi 400 navi da crociera, 900.000 croceristi. Al di là del flusso turistico sul capoluogo, c'è proprio una questione di carattere ambientale.
Assolutamente sì, Livorno qualche anno fa, dallo studio di Transport Environment, che è un'ONG esperta di rilevazione, diciamo, sull'impatto del carbone fossile, Livorno era risultato l'ottavo porto più inquinato d'Europa in termini di traffico croceristico. Uno studio che è stato realizzato sempre qualche anno fa diceva che a Livorno subiamo un impatto inquinante così elevato da generare 4 milioni di euro di danni sanitari.
Sono invece iniziate le operazioni di rimozione e trasporto dei rifiuti franati nel torrente Rovigo, finito al centro delle cronache per la discarica che è esplosa da sotto il terreno, franato dopo le forti piogge dello scorso marzo. Un'area incontaminata in Alto Mugello, piena di detriti e di plastica, rifiuti che vengono adesso portati via con l'elicottero, con sacchi di rifiuti raccolti con speciali mezzi operativi a ragno, come ci ha raccontato Paolo Masetti, che è presidente del Consorzio Bonifica 3 Medeval D'Arno. No.
Oggi finalmente parte la fase di trasporto dei rifiuti raccolti nelle settimane scorse, che verranno stoccati nelle aree precedentemente individuate e poi gestite e smaltite da ERA. Quindi parte ufficialmente, diciamo, la fase di rimozione dall'alveo del Rovigo. È stato necessario del tempo per pianificare e programmare con attenzione questo intervento, perché come è ben noto, il Rovigo è un fiume con grandi difficoltà, è impervio, ha pareti strette, quindi ha un alveo molto complesso da raggiungere. È stato necessario quindi definire e realizzare le viabilità d'accesso, attivare i sentieri presenti, delimitare le aree di stoccaggio e soprattutto attivare mezzi speciali. Siamo intervenuti con il ragno per agevolare e per velocizzare le attività di rimozione di rifiuti. Quindi parte ufficialmente una fase importante che non si esaurirà ovviamente con la giornata di oggi, ma anzi proseguirà nelle prossime settimane e mesi, e questo grazie, devo dire, al consorzio di bonifica che ha l'abitudine e la consuetudine di lavorare in ambito fluviale, quindi ha competenze e professionalità che gli consentono di dare un contributo fondamentale in questa gestione, la gestione di un'emergenza ambientale così complessa e così grave.
Questa mattina davanti alla prefettura di Firenze si è svolto il presidio organizzato dalla FLAI CGL Firenze nell'ambito della mobilitazione nazionale del sindacato contro il caporalato e lo sfruttamento nel settore agricolo. Francesco Baccanelli è segretario generale FLAI CGL Firenze. Sentiamolo nell'intervista di Sandra Salvato.
La protesta scaturisce da un'iniziativa fatta a livello nazionale, tant'è che oggi in tutte le prefetture d'Italia la FLAI si mobilita a fronte della legge sul caporalato, perché anche qui da noi nella provincia di Firenze è noto che, come nei casi passati, c'è in agricoltura, ma non solo, perché ormai il caporalato è una cosa che si è estesa anche ad altri settori, ma io parlo in questo caso dell'agricoltura, c'è anche in provincia da noi, dai casi che sono usciti negli ultimi mesi passati, tant'è anche noi, essendo sul territorio, situazioni le appuriamo con dei lavoratori che ci raccontano un pochino cosa sta succedendo, no? Che vengono presi dal CASP, vengono portati a fare i lavori in agricoltura, perché si sta strutturando sempre di più anche nel nostro territorio, nonostante ci sia un'agricoltura di alta qualità, il fatto è che le aziende si organizzano con le squadre, quindi c'è questa tendenza che si sta andando a fermare sempre di più di appalti, quindi di appalti anche nel settore agricolo, e in questi appalti ci si insidia anche il caporalato a volte. La richiesta qual è? È applicare la legge 199, prevede che in provincia venga attivata una sezione del lavoro agricolo di qualità. Ci si incontra tutti, parti sociali, parti datoriali, comune, INPS, ispettorato del lavoro, agenzia delle entrate, dove si deve discutere, vedere qual è la situazione sul territorio e trovare degli aspetti di prevenzione rispetto a questa cosa qua.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Accogliamo con favore il moltiplicarsi in queste ore di manifestazioni, campagne, inviti alla mobilitazione per Gaza. Rilanciamo l'appello alla massima convergenza per la manifestazione nazionale No guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo, che si terrà il prossimo 21 giugno a Roma alle ore 14 a Porta San Paolo, Piazza Ostiense, che ha già raccolto 300 adesioni di reti, gruppi, organizzazioni politiche e sociali mobilitate per Gaza e la Palestina sin dall'inizio, ovunque e in tante forme, lo dichiarano i promotori italiani della campagna europea Stop Riarmi Europe, Arci, Ferma il Riarmo, Attac e Transforma Italia. Intanto la sera di venerdì scorso il pullman che portava i 22 rifugiati, familiari dei bambini gazzawi feriti in cura a Firenze da un anno, è arrivato nel capoluogo toscano. Nel fine settimana iniziative di solidarietà e tanti sudari bianchi alle finestre hanno mostrato una città degna dei tempi di Lapira. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Alla fine sono arrivati a Firenze i 22 rifugiati familiari dei bambini di Gaza, in cui al Meyer sono riusciti nel miracolo di lasciare quel lembo di terra dove l'umanità sta dando il peggio. Era partita anche una sottoscrizione e la città ha risposto, come ha risposto esponendo alle finestre i lenzuoli, i sudari bianchi che con la loro semplicità volevano portare l'attenzione alla tragedia immane che sta travolgendo tutti, certo i cittadini di Gaza e i palestinesi più in generale, ma che sta travolgendo la nostra stessa umanità, la nostra dignità collettiva e personale. Quel barlume di diritto internazionale che avevamo messo in piedi sembra completamente saltato. L'Unione Europea è incapace di dire anche solo una parola per fermare la strage. L'indifferenza sembra regnare sovrana. Poi però la grande quantità di iniziative di solidarietà, di presentazione di libri dedicati al tema, di presidi, di manifestazioni e poi l'appello lanciato dal professor Tommaso Montanari per mettere alle finestre dei lenzuoli bianchi a ricordare i sudari utilizzati per avvolgere le migliaia di vittime palestinesi, che ha visto la città rispondere in maniera importante. Ecco, tutto questo ci fa pensare che a qualcuno importa, sta a cuore, oltre gli schieramenti, le divisioni politiche, le letture storiche. Dagli Stati Uniti ai paesi arabi del Golfo prevalgono solo tatticismi indecorosi, mentre gli aiuti umanitari saranno adesso monopolizzati da un'associazione di mercenari che utilizzeranno i suddetti per fare altro. Per un fine settimana, in questo scenario drammatico, la Firenze delle istituzioni e quella di popolo sembra aver ritrovato l'intenzione politica e umana dei tempi dei colloqui per la pace di Giorgio Lapira, per dire una parola in più al mondo che guarda.
Via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival, che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare. Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Ci siamo. Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite d'età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci. Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Pisa si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso sulla direttissima tra Badia e Aglio. È in fase di riapertura, sempre in direzione Roma, il tratto sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze, code e traffico bloccato per un incidente tra Poggibonsi Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Spostandoci sulla Fipilì, code per un incidente adesso risolto tra Navacchio e Cascina verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La cronaca, un incontro non casuale ma voluto, questa è l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti per l'aggressione subita sabato sera da un 18enne di Campi Bisenzio in Piazza Buonamici a Prato. Il giovane italiano è tuttora ricoverato in coma farmacologico a Careggi, dove è stato operato alla testa, colpito più volte, infatti è caduto a terra battendo il capo. La persona che l'avrebbe colpito sembra più volte poi fuggito. Ma se davvero i due si fossero dati appuntamento, ipotizzando così che si conoscessero, le testimonianze raccolte al momento sarebbero risultate confuse e contraddittorie, rallentando le indagini. Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha disposto che i testimoni principali, cioè la fidanzata 17enne della vittima e un'amica che era con loro, vengano dunque nuovamente ascoltati dagli inquirenti. Le prime dichiarazioni rese dalle ragazze subito dopo l'aggressione sono state giudicate infatti dagli investigatori non coerenti e poco chiare. Ad esempio, una delle due ha descritto l'aggressore come un giovane nordafricano, l'altra invece ha indicato la persona mostrando un profilo Instagram che è stato poi velocemente rimosso dai social. Anche una terza giovane e un altro uomo avrebbero assistito alla scena. Sono comunque in corso accertamenti per identificarli, nessun test indicherebbe poi chiaramente la causa della lite. La procura comunque precisa che al momento non ci sono elementi che indichino il coinvolgimento di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma sono in corso ulteriori verifiche mediche e tossicologiche. La notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993, la strage terroristico-mafiosa di via dei Georgofili, che colpì il cuore di Firenze provocando 5 vittime innocenti e ferite profonde nella memoria collettiva. Tante le iniziative a ricordo, questa notte naturalmente le iniziative ufficiali come sempre, però si comincia con una passeggiata dei Georgofili in programma a partire dalle 19:30 da Piazza dell'Isolotto. Buonasera, grazie di essere con noi. Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4 di Firenze.
Buonasera, buonasera Domenico, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
19.30 il concentramento, 19.45 si parte, c'è un percorso di circa 4 chilometri per arrivare al cuore della città. Dormentoni, che ricordo ha di quella strage?
Io diciamo che l'ho scoperta la mattina dopo, perché abitando abbastanza lontano non sentì lo scoppio, mentre altri amici me l'hanno raccontato in modo molto più in diretta. E comunque mi ricordo la mattina una città ammutolita, e andai anch'io in centro, ma insomma senza avvicinarmi troppo perché la situazione era già parecchio presidiata. È stato un colpo al cuore della città, dove prima di tutto dobbiamo sempre ricordare che hanno perso la vita delle persone, una bambina, e abbiamo avuto dei danni importanti al nostro patrimonio storico-artistico, e una strage che ancora fino in fondo non ha avuto giustizia, perché ci sono stati degli esecutori materiali, dei mandanti della mafia, dei mandanti probabilmente, anzi senza probabilmente, anche con responsabilità politico istituzionali dello Stato, quindi la giustizia fino in fondo non c'è stata. E comunque, al di là di questo tema, noi dobbiamo riprendere sempre questo anniversario ogni anno per rinnovare la lotta contro le mafie, che oggi sono più vive che mai in tutto il tessuto economico del nostro paese, compresa le nostre regioni, compresa la nostra città.
Purtroppo,
quindi c'è molto impegno da mettere in campo.
Assolutamente, questa camminata peraltro attraverserà luoghi simbolici per testimoniare e tramandare, viene detto, i valori della legalità, della giustizia, della coesione sociale, iniziative promosse dal quartiere 4 di cui lei è presidente, quartiere 1, GS Le Torri, Libera Toscano, Mantias Firenze, Associazione Piedi Bussi Piccoli Passi. Peraltro Libera oggi festeggiava il ventennale, quindi c'era il trentennale, c'era alle 17 un flash mob in Piazza dei Ciompi. Lei giustamente diceva le mafie sono più che mai presenti, magari non sparano, no? Come prima, certamente quell'episodio fu deflagrante, perché ricordò a tutti e anche a chi magari non capiva, non sapeva, non vedeva che non si trattava di un fatto confinato geograficamente nelle regioni del sud, ma era oramai una realtà in grado di colpire ovunque. Oggi lei è presidente di un quartiere dove anche qui la questione di sicurezza comincia a farsi sentire con una certa emergenza, no? Per quanto sia ancora sotto controllo. Certo, le cose non sono necessariamente collegate, anzi probabilmente non lo sono, però indubbiamente c'è da mettere attenzione su questi temi.
Sì, e comunque le cose sono collegate, perché noi quando vediamo la microcriminalità nelle nostre città, che spesso è collegata all'uso, al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, delle nuove sostanze stupefacenti, il crack che è devastante, e vediamo i piccoli spacciatori che spesso sono di origine di migrazione africana, magrebini, e ce la prendiamo con loro, giustamente, con chi fa crimini, e dobbiamo prendercela e dobbiamo chiedere che ci sia sicurezza. Ma dobbiamo anche ricordarci che a monte ci sono due problemi: uno, un numero enorme di consumatori di queste droghe; due, soprattutto, visto che parliamo di questo, delle mafie che controllano questo spaccio, perché a fronte di una enorme manovalanza a basso costo che c'è nello spaccio di droghe, c'è chi la controlla, chi maneggia quantità enormi di droghe e di denaro, con cui poi dopo magari fanno attività economiche che sembrano carine, no? Perché ci sono esercizi commerciali di vario tipo in giro per la città, che è stato dimostrato da alcune inchieste, e auspico che se ne facciano sempre di più di queste indagini e di conseguenti arresti e prese in carico da parte della giustizia, le mafie italiane o non italiane, ma molto italiane, che controllano tutto questo. Se non ci fossero quelle, non ci sarebbe nemmeno tutto il resto.
Grazie, buona passeggiata, Mirko Dormentoni, presidente quartiere 4 Firenze. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Torniamo a occuparci dei quesiti referendari. Stiamo facendo un percorso attraverso i 5 quesiti referendari su cui saremo chiamati a votare il prossimo 8-9 giugno. Lo facciamo anche perché, al di là poi del fatto che uno decida o meno di andare a votare, come sapete è una questione aperta. Peraltro il referendum nell'ordinamento italiano ha anche il quorum, quindi c'è anche lo scoglio al quorum. Però al di là di come uno decida o meno se votare, certamente va capito quello per cui eventualmente siamo chiamati a votare, e diciamo questi quesiti più che altri non sono di facile interpretazione, posto anche il tema dell'informazione certamente carente soprattutto sul mainstream. Allora noi nel nostro piccolo cerchiamo di darvi una mano per spiegarvi su cosa siamo chiamati ad esprimerci. Buonasera intanto all'avvocato professor Androne Carbone, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Firenze. Grazie di essere
buonasera
con noi.
Buonasera a voi.
Buonasera professore. Allora, con lei vogliamo esaminare, sviscerare il primo quesito, che è diciamo, non sto a leggere tutta la parte, diciamo, volete voi l'abrogazione, perché abbiamo già visto che da lì ci ricaviamo poco, per chi non è un esperto di diritto. Il titolo potrebbe aiutarci: contratto di lavoro a tutele crescenti, disciplina dei licenziamenti illegittimi, abrogazione. Di cosa si tratta, professore?
Allora, si tratta per l'appunto, come diceva lei, di una proposta di abrogazione referendaria di un intero testo normativo, che è questo decreto legislativo numero 23 del 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento questa nuova figura contrattuale nell'ambito del diritto del lavoro, che è il contratto di lavoro a tutele crescenti. Alla base di questa fattispecie sta una grande novità nell'ordinamento italiano, che è l'introduzione di una nuova figura contrattuale che si basa sul superamento delle due storiche figure che erano conosciute dalla legislazione lavoristica italiana, che erano il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori nel 1970 per le imprese con più di 15 dipendenti, la grande differenza fra il contratto a tempo indeterminato e quello determinato risiedeva nel fatto che, se il contratto era a tempo indeterminato e il lavoratore veniva licenziato ingiustamente, cioè senza giusta causa e senza giustificato motivo, il giudice poteva disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Ora, con il decreto legislativo numero 23 del 2015, questa grande differenza, questa bipartizione delle figure contrattuali viene superata, perché si introduce per la prima volta nell'ordinamento un contratto che è a tempo indeterminato, ma che non ha la tutela tipica del contratto a tempo indeterminato, cioè che è il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Questa è la disciplina che è oggetto della richiesta di abrogazione referendaria. Per capire il quesito però un po' più a fondo, bisogna tenere presente che questa disciplina che è stata introdotta nel 2015 è stata oggetto di due importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito qual è il quadro normativo attuale, quello su cui noi siamo chiamati a pronunciarci con la richiesta di abrogazione referendaria. Con una prima sentenza, che è la 128 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato questa disciplina costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare comunque la reintegrazione nel posto di lavoro quando il licenziamento si fondava su un giustificato motivo oggettivo e il lavoratore dimostrava in giudizio che il fatto materiale che era alla base del licenziamento non era mai avvenuto. L'insussistenza del fatto materiale, cioè la Corte Costituzionale con la sentenza 128 del 2024 dice: questa disciplina, il cosiddetto Job Act per intenderci, è incostituzionale nella parte in cui non consente comunque la reintegra quando il licenziamento si fonda su un fatto materiale che non è mai avvenuto. Con una seconda sentenza, che è la 129 del 2024, la Corte Costituzionale ha interpretato la stessa disciplina dicendo che comunque il giudice può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro quando il licenziamento è avvenuto per un motivo che è preso in considerazione dai contratti collettivi e i contratti collettivi prevedono espressamente per quel comportamento del lavoratore una cosiddetta sanzione conservativa, cioè una sanzione che gli dà diritto a conservare il posto di lavoro. Quindi oggi quando ci si chiede di abrogare la disciplina del decreto legislativo numero 23 del 2015, quindi la disciplina del contratto a tutele crescenti, ci si chiede di reintrodurre nell'ordinamento il diritto del lavoratore che è stato licenziato in maniera illegittima di ottenere la reintegrazione del posto di lavoro anche quando il licenziamento è avvenuto per una causa diversa da quella per cui il contratto collettivo prevede già il diritto alla reintegrazione e per un'ipotesi ulteriore rispetto a quella della insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, perché quella ipotesi di reintegrazione è stata, come vi dicevo, già reintrodotta da una sentenza della Corte Costituzionale.
Professore, perfetto, non potevamo capirlo meglio, grazie. In effetti ammetterà che è abbastanza complicato per un non esperto riuscire ad addentrarsi in questi quesiti. Non l'ho sentita, mi scusi.
Sì, dico, capisco bene che in effetti sono dei quesiti che hanno bisogno di essere spiegati e compresi.
Esatto,
è meritoria l'opera di informazione che fate.
Grazie mille, nella speranza che poi magari, però su questo torneremo dopo perché la par condition ce lo permette, che magari l'istituto referendario venga un po' ripensato al suo complesso, forse non è più all'altezza dei tempi, diciamo, che stiamo vivendo. Però insomma sono riflessioni che si faranno a bocce ferme. Professore, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro a lei.
Nulla, grazie a voi, buona serata.
Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fai Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio, 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta. Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Ultimo appuntamento con Burr. Giovedì 29 alle 17:30 tradurre i classici. Quattro lingue, quattro letterature, quattro voci. Con Ilide Carmignani, Renata Colorni, Lorenzo Flabbi e Carmen Gallo. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Si chiama Antifascisti Immaginari, l'ultimo libro del giornalista Antonio Padellaro, sarà presentato mercoledì 28 maggio alle 18.30 alla Biblioteca Le Oblate di Firenze, nell'ambito della rassegna Identities, leggere contemporanea a cura della Notola di Minerva. Sentiamo proprio Padellaro che parla del suo Antifascisti Immaginari ai nostri microfoni.
Mettere a confronto questi grandi personaggi con chi fa uso oggi dell'antifascismo come se fossimo alla vigilia di una nuova marcia su Roma o fossimo così aggrediti dalle camicie nere. In Italia i fascisti purtroppo esistono ancora, però dire che al governo, al potere c'è un governo fascista, questa è una balla. Questo governo è un governo erede del berlusconismo, forse peggiore, senza Berlusconi. È un governo di personaggi incapaci di esercitare bene le funzioni di governo. La situazione economica è sotto gli occhi di tutti, insomma è un governo che ha forti divisioni al proprio interno, ma resta questi non li schiodi, come si dice a Roma. E quindi per fare, quando io dico non porto un voto all'opposizione, dico una cosa reale, perché l'opposizione continua così a galleggiare in una situazione di non rilevanza. Non c'è un'alternativa reale a questo governo e ci si perde dietro discorsi fumosi, appunto, di una dittatura che in realtà non esiste.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera ci riporta nel teatro della strage Teresa Moda, 2013, dove morirono 7 operai di origine cinese in un tragico rogo, che è stata una delle tragedie che ha maggiormente segnato la storia del lavoro nel compensorio fiorentino pratese e che probabilmente non ha avuto l'attenzione che avrebbe meritato, no? Perché è una scena che forse avremmo immaginato in altri contesti e non quelli della civile toscana. Noi c'eravamo, ricordiamo quello che accadde, ricordiamo anche appunto che questa strage poi, è vero, insomma, ebbe una certa risonanza, ma non tanto come avrebbe meritato. Allora, meritoria invece l'opera dei Sud Cobas, che già hanno installato, pur con qualche problema, un memoriale da quelle parti, e questo fine settimana hanno organizzato una serie di iniziative al segno della fotografia. Buonasera a Luca Toscano, Sud Cobas, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutte e tutti.
Raccontiamo cosa è accaduto allora al Macrolotto in questo fine settimana.
Allora sì, questo fine settimana siamo arrivati a ormai più di 20 giorni che stiamo presidiando questo memoriale che abbiamo inaugurato il 1° maggio, ed c'è stata una nuova iniziativa che ha l'obiettivo di riportare a rivivere la memoria di quella strage, ma anche di rivivere delle parti di quella vicenda che più che dimenticate forse sono state assolutamente rimaste sconosciute. Intanto ringraziamo Stefano Morelli, che è il fotografo che ha reso possibile questa iniziativa, che è stata una mostra dei suoi scatti che fece proprio in quei giorni del 2013, fotografando prima la tragedia e quindi l'incendio, il rogo, il dolore dei familiari, ma anche un pezzo di storia, come dicevo, proprio sconosciuta, cioè quella della protesta, della lotta dei familiari delle vittime del Teresa Moda, che nei giorni successivi alla strage arrivarono a Prato e misero in scena una protesta coraggiosa, che fu quella di un'occupazione di un'altra azienda, che era collegata alla stessa proprietà del Teresa Moda, e l'occuparono per giorni. Lui ci ha diciamo, donato questi scatti preziosissimi di questi giacimenti loro costruiti proprio in mezzo alla fabbrica, questa volta non per dormire nel luogo in cui si lavorava, ma per protestare, per richiedere, per denunciare la vergogna di quello che era successo e per richiedere dei risarcimenti, perché addirittura nemmeno gli stipendi erano stati pagati alle famiglie di questi lavoratori che sono morti in quella tragedia. Ed è una storia che, a dire diciamo la verità, non conoscevamo neanche noi. Cioè, prima di che ci donasse questo ricordo Stefano Morelli, noi non conoscevamo questa vicenda. E questa storia della storia, diciamo, è potente perché è uno squarcio nella narrazione, no? Che è stata fatta e che continua a essere fatta e che mette dentro la categoria cinese un po' tutto, no? I datori di lavoro, i lavoratori sfruttati, e questa immagine disumanizzante molto spesso di questi lavoratori cinesi, che poi porta a non dare lo stesso valore anche a tragedie di questo tipo e a pensare che non ci siano ribellioni, non ci siano rabbie, non ci siano conflitti, e fa riflettere. E noi l'abbiamo fatta proprio per far riflettere, per continuare a far riflettere intorno a questa vicenda, perché questa città da anni si interroga sul perché i lavoratori cinesi non si ribellano. E poi scopriamo che quando è accaduto sono rimasti da soli. Ecco, di fronte a una strage di quel tipo, una protesta così clamorosa, così giusta, è rimasta invisibile perché è rimasta isolata. E quindi questa è una riflessione che noi facciamo e che invitiamo a fare a tutta questa città, a questo territorio, perché domani, quando dei lavoratori cinesi liberano, non rimangano da soli. E soprattutto che questa memoria di questa strage è ancora molto attuale, perché le condizioni di sfruttamento sono ancora attuali nei quegli stessi capannoni. Noi siamo lì da tanti giorni e possiamo vedere quali sono gli orari di lavoro in cui si lavora, non è quella via, parliamo di migliaia di imprese, e infatti questa memoria dà fastidio, dà ancora fastidio, e il motivo per cui noi continuiamo a difendere quel memoriale, perché c'è chi ancora, abbiamo ricevuto anche minacce.
C'è chi ancora non vuole ricordare, anzi vuole nascondere. Luca Toscano, esatto. Grazie davvero per questa testimonianza. Buona serata e buona lotta a voi di Subcombas.
Grazie a voi.
Siamo alle previsioni del tempo, è una storia incredibile, non la conoscevo questa, vedete, ha ragione perfettamente Luca, cioè una storia veramente sconosciuta. Previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani un temporaneo aumento di instabilità con possibilità di rovesci nel pomeriggio sulle zone interne, i venti sono deboli variabili con modesta componente da ovest nella tarda mattinata, i mari poco mossi, le temperature stazionarie, un lieve calo nei valori massimi. È davvero tutto, tra pochissima linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.